Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge «Portrait», il ritratto, di Nikolai Vasilievich Gogol, traduzione di Tommaso Landolfi.
Jatkov si svegliò tardissimo, nello spiacevole stato di uno che per poco non sia morto per asfissia. La testa gli doleva. Nella stanza era scuro. Una sgradevole umidità era diffusa nell'aria e si insinuava attraverso le fessure delle finestre tappate da quadri o da tele. Rannuvolato, scontento, come un galletto bagnato, Jatkov si sedette sul divano lacero, senza saper che fare, che intraprendere, e si rammentò infine di tutto il sogno. A misura che se ne ricordava, esso si presentava alla sua immaginazione così angosciosamente reale che cominciò a chiedersi se si trattasse poi davvero di sogno e di semplice delirio o se invece non vi fosse qualcosa d'altro, se cioè quella non fosse stata una vera e propria apparizione. Strappato via il lenzuolo, osservò alla luce del giorno il terribile ritratto. Gli occhi colpivano davvero per la loro straordinaria vivezza, ma egli non vi trovò nulla di particolarmente spaventoso. Soltanto come un senso sgradevole e inesplicabile gliene rimaneva in fondo all'anima. Nonostante tutto ciò, egli non poteva ancora convincersi completamente che fosse stato solo un sogno. Gli pareva che nel sogno si fosse introdotto un frammento di spaventosa realtà. Sembrava quasi che qualcosa nello sguardo medesimo e nell'espressione del vecchio dicesse che egli era stato da lui quella notte. La mano del pittore serbava il senso d'alcunché di pesante, che qualcuno gli avesse poi tolto non più d'un minuto prima. Gli parve che se avesse appena stretto più forte il rotolo, questo gli sarebbe rimasto in mano anche dopo il suo risveglio. «Mio Dio, solo una parte di quel denaro!» disse egli sospirando profondamente, e nella sua fantasia traboccavano dal sacco tutti i rotoli veduti in sogno, con la scritta allettatrice «1000 ducati». I rotoli si svolgevano, l'oro brillava, si riavvolgeva e lui restava seduto, fissando immobile e ottuso gli occhi nel vuoto, senza la forza di distrarsi da una tale visione, come un bambino seduto davanti ad un dolce che, inghiottendo la saliva, guardi gli altri mangiarselo. Infine, alla porta, fu battuto un colpo che lo costrinse a tornare sgradevolmente in sé. Entrò il padrone di casa col commissario di quartiere, la cui comparsa è, per la piccola gente, anche più sgradevole, come è noto, di quanto sia ai ricchi la vista d'un postulante. Il padrone della piccola casa dove stava Jatkov era un essere sul genere di tutti i proprietari di case poste nella 15ª strada dell'isola Basilio, o nella vecchia Pietroburgo, o in fondo al quartiere di Kolomna, o giù di lì, un essere come ce ne sono tanti in Russia, e il cui carattere è difficile definire quanto il colore d'un vecchio soprabito. In gioventù era stato capitano e sbraitone, s'era anche occupato di faccende civili, era stato un maestro nell'arte di fustigare, un uomo accorto, un elegantone, e in definitiva uno stupido. Ma alla vecchiaia aveva fuso in sé tutte queste rare qualità in un indeterminato squallore. Era già vedovo, già in ritiro, non faceva più l'elegante e il millantatore, non attaccava brighe, gli piaceva molto prendere il tè e parlare nello stesso tempo d'ogni sorta di sciocchezze. Passeggiava per la sua stanza smoccolando la candela di sego. Accuratamente, allo scadere d'ogni mese, si presentava ai suoi inquilini per soldi. Usciva sulla strada con la chiave in mano per guardare il tetto della sua casa. Scacciava il portiere dal suo stambugio dove questi si rifugiava a dormire. Era, in una parola, un tipo in ritiro cui restano, dopo una vita di libertinaggio e tante scosse in vettura di posta, soltanto meschine abitudini. «Guardate voi stesso, Varuch Kuzmich», disse al commissario e allargando le braccia. «Eccolo lì, non paga per il quartiere, non paga». «E che devo fare se non ho quattrini? Aspettate, pagherò». «Aspettare, Batiushka, non posso», disse il padrone arrabbiato facendo un gesto con la chiave che teneva in mano. «Io c'ho il tenente colonnello Patagomkin, da 7 anni ormai ci sta. Anna Petrovna Buchmisterova anche la rimessa e la scuderia a 2 posti si è affittata. A 3 domestici lei. Ecco che genere di inquilini ho io. A casa mia, se debbo dirvelo apertamente, non c'è l'uso di non pagare l'affitto. Fate quindi la cortesia di pagare subito e poi d'andarvene di qui». «Eh sì, dal momento che avete affittata la casa dovete pagare», disse il commissario scuotendo leggermente la testa e infilando un dito dietro un bottone della sua uniforme. «Ma pagare come? Ecco la questione. In questo momento non ho neppure un soldo». «In tal caso soddisfate Ivan Ivanovich coi prodotti della vostra professione», disse il commissario. «Egli forse accetterà di pagarsi in quadri». «No, Batiushka, grazie tante dei quadri. Se almeno fossero di soggetto nobile che si potessero appendere alle pareti, anche mettiamo qualche generale con la stella o il ritratto del principe Kutuzov. E invece lui ti dipinge un contadino con la camicia russa, il suo servo, che so, che gli impasta i colori. fare il ritratto a un animale simile. Io gli scalderò le spalle a quello, ma tolti tutti i chiodi dalle targhe, il mascalzone. Ma guardate un po' che soggetti. La sua camera dipinge. Se almeno poi la facesse in ordine e nettata per bene, ma guardate un po' invece come l'ha dipinta, con tutti gli impicci e le porcherie che ci sono sparsi. Ecco, osservate come m'ha lerciata la camera. Vi prego, osservate voi stesso, a casa mia, dove per settenni interi ci stanno locatari come colonnelli, Anne Petrovne Buchmisterave. Niente. Sapete che vi dico? Non c'è inquilino peggiore d'un artista. Un porco vive da porco. Ve ne preservi Dio. E tutto questo doveva pazientemente sorbirsi il povero pittore. Il commissario andava nel frattempo osservando i quadri e i bozzetti e mostrò tosto che il suo animo era più vivo di quello del padrone e anzi non estraneo alle impressioni artistiche. Disse egli puntando il dito su una tela dove era rappresentata una donna nuda. È un soggetto piuttosto allegro. E perché quel tipo è così nero sotto il naso? Gli è caduto il tabacco, no? Ombra, rispose seccamente Jatkov senza guardarlo. E allora potevate metterla in un altro posto qualunque, ma sotto il naso è un punto troppo visibile, disse il commissario. E questo di chi è il ritratto? Proseguì accostandosi al ritratto del vecchio. È spaventoso. Ma davvero poi era così terribile? Oh, ma guarda addirittura, e che specie d'orco! Chi è l'originale? Ma è un... disse Jatkov e non finì la frase, s'udì uno schianto. Il commissario aveva evidentemente troppo stretta la cornice del ritratto, data la rozza costituzione delle sue mani poliziesche. I regoli laterali si spezzarono, uno cadde a terra e insieme ad esso cadde con un tonfo pesante un rotolo avvolto in carta turchina. Agli occhi di Jatkov saltò la scritta «Mille ducati». Come un pazzo si precipitò questi a raccogliere il rotolo, l'afferrò, lo strinse convulsamente nella mano che s'abbassò dal peso. «Non si è sentito rumor di quattrini?» fece il commissario che aveva udito il tonfo ma non aveva potuto vedere per la velocità del movimento di Jatkov di che si trattasse. «E a voi che ve ne importa dei fatti miei?» «Me ne importa perché voi dovete pagare l'affitto al padrone, i quattrini ce li avete ma non volete pagare, ecco perché me ne importa». «Bene, lo pagherò oggi stesso». «E allora perché non avete voluto pagare prima e date seccature al padrone e disturbate perfino la polizia?» «Perché questo denaro non volevo toccarlo». «Gli pagherò tutto stasera stessa e domani lascerò il quartiere perché non voglio restare con un simile padrone». «Orsù Ivan Ivanovich pagherà oggi stesso», disse il commissario rivolgendosi al padrone. «E se non sarete interamente soddisfatto stasera, allora ce la vedremo, signor pittore». Ciò detto, il commissario si mise la sua lucerna e uscì nel vestibolo, seguito dal padrone che teneva la testa bassa e pareva riflettere. «Dio sia lodato, il diavolo se li porti», esclamò Jatkov quando sentì la porta d'ingresso chiudersi. Guardò fuori nell'anticamera, spedì Nikita con qualche scusa per restare completamente solo, chiuse dietro di lui la porta e, tornato nella sua camera, si diede con un forte batticuore a svolgere il rotolo. Esso conteneva ducati nuovi, fiammanti, ardenti come fuoco. Quasi folle, il pittore si sedette davanti al mucchio d'oro chiedendosi insistentemente: «Non è tutto un sogno?» Nel rotolo ce n'erano giusto 1000, il loro aspetto era in tutto come quando li aveva visti in sogno. Per un certo tempo li maneggiò, li osservò e ancora non gli riusciva di capacitarsi. Nella sua fantasia risuscitarono a un tratto tutte le storie di tesori, di cofani con cassetti segreti, lasciati da preveggenti antenati ai loro dissoluti posteri, nella sicura convinzione della loro futura rovina. Egli pensava se non si trattasse anche in questo caso d'un avo che, avendo immaginato di lasciare un presente a un suo successore, l'avesse a quest'uopo chiuso nella cornice d'un ritratto di famiglia. E in preda a un romantico delirio giunse a chiedersi se non vi fosse lì, per avventura, una qualche segreta relazione col suo destino. Non era infatti legata l'esistenza del ritratto alla sua propria, e la stessa sua scoperta non era in qualche modo l'effetto di una predestinazione. Prese a esaminare con curiosità la cornice del ritratto. Da un lato era stata ricavata una piccola gronda, tanto accortamente mascherata da un regolo, che se la madornale mano del commissario di quartiere non avesse prodotto la rottura, i ducati sarebbero rimasti indisturbati fino alla fine dei secoli. Osservando il ritratto, il pittore ammirò ancora una volta la pregevole opera e la straordinaria perfezione degli occhi. Questi ormai non gli apparivano più spaventosi, ma pure ogni volta gliene rimaneva ancora nell'animo un senso di malessere. «No», disse a se stesso, «di chiunque tu sia l'avo, io ti metterò sotto vetro e ti farò una cornice d'oro». E qui buttò le mani sul mucchio d'oro che gli stava davanti e il cuore gli batteva forte a tale contatto. «Che farne?» pensava, lasciando riposare lo sguardo sui ducati. Eccomi senza preoccupazioni per 3 anni almeno. Posso chiudermi in camera, lavorare. Ce n'è per i colori, ce n'è per il pranzo, per il tè, per il mantenimento, per il quartiere. Ora nessuno mi disturberà o mi infastidirà. Comprerò un magnifico manichino, ordinerò un torso di gesso, modellerò le gambe e così ne avrò una venere. Acquisterò stampe antiche. E se lavoro 3 anni per me senza affrettarmi e non per vendere, li debello tutti e sarò un famoso pittore. Così parlava egli, secondo gli consigliava la ragione. Ma dentro di lui un'altra voce si faceva udire più forte e percepibile. Guardava ancora l'oro. No, non era quello il linguaggio dei suoi 22 anni e dell'ardente giovinezza. Ora, anzi, tutto ciò che aveva fin qui guardato con occhi invidiosi, che aveva contemplato da lontano inghiottendo la saliva, era in suo potere. Oh, come gli batteva nel petto il cuore ardente se soltanto pensava a questo. Indossare una marsina alla moda, darsi bel tempo dopo una lunga quaresima, prendere in affitto un quartierino come si deve, frequentare i teatri, i caffè e via di seguito. E preso il denaro, era già per la strada. Passò prima di tutto dal sarto, si rivestì da capo a piedi e come un bambino s'andava contemplando continuamente. Comprò profumi, pomate, affittò senza mercanteggiare un lussuoso appartamento sulla prospettiva, il primo che gli capitò, con specchi e vetri tutti d'un pezzo. Comprò in un negozio senza alcuna necessità un occhialino molto caro e, del pari, senza necessità, un monte di cravatte d'ogni sorta, assai più di quante gliene occorressero. S'arricciò i capelli dal parrucchiere, attraversò 2 volte la città in carrozza senza alcuno scopo, si rimpinzò di confetture in pasticceria e andò a cena dal francese, della quale trattoria gli erano fino allora giunte voci confuse come dell'impero cinese. Qui mangiò dandosi molte arie, lanciando sguardi alteri agli altri e aggiustandosi senza posa davanti allo specchio i capelli arricciati. E qui beve una bottiglia di champagne, vino che finora conosceva anch'esso piuttosto per sentito dire. Lo champagne gli dette alquanto alla testa ed egli uscì per la strada vivace, ardito, o secondo l'espressione russa, che il diavolo non ci avrebbe potuto. Camminava sul marciapiede pavoneggiandosi, puntando su tutti l'occhialino. Sul ponte scorse il suo antico maestro e lo sorpassò arditamente fingendo di non averlo visto, sicché il maestro restò a lungo immobile sul ponte come di stucco, con un punto interrogativo impresso sul volto. Tutta la sua roba, di qualunque specie, cavalletto, tela, quadri, fu trasportata la sera stessa nel lussuoso appartamento. Egli mise in mostra nei punti più visibili il meglio, il peggio buttò in un angolo e passeggiava in su e in giù per le sfarzose camere rimirandosi continuamente nello specchio. L'afferrò una gran voglia di prendere, come suol dirsi, senza por tempo in mezzo, la gloria per la coda e di rivelarsi agli occhi del mondo. Si figurava già le esclamazioni: «Jatkov, Jatkov! Avete visto il quadro di Jatkov? Che tocco rapido quel Jatkov! Che potente ingegno quel Jatkov!» Andava avanti e indietro per la sua camera in uno stato di esaltazione. La fantasia lo trasportava chissà dove. Il giorno dopo, presa con sé 10 di ducati, se ne andò dal redattore di un giornale in voga a chiedere un magnanimo aiuto. Fu accolto cordialmente dal giornalista, che tosto gli dette dello stimabilissimo, gli strinse 2 le mani, si informò minutamente del suo nome patronimico e indirizzo e il giorno di poi comparve sulla Gazzetta, al seguito d'una pubblicità per certe candele di sego di nuova creazione, un articolo dal seguente titolo: «Dello straordinario talento di Jatkov». «Ci affrettiamo a far cosa gradita agli abitanti illuminati della capitale dando loro notizia d'una scoperta, possiamo ben dire, sensazionale sotto ogni riguardo». Ciascuno concederà che da noi c'è una stragrande quantità di bellissime fisionomie e di bellissime figure, ma finora non c'era stato verso da affidarle a una tela che le trasmettesse alla posterità. Questa lacuna è adesso colmata. È sorto un pittore il quale accoglie in sé tutto quanto è necessario per questa intrapresa. Adesso una bella donna può star sicura d'essere ritratta in tutta la grazia della propria venustà, aerea, leggera, incantevole, leggiadra, simile alle farfalle volteggianti sui fiori di primavera. Il rispettabile padre di famiglia si vedrà ritratto fra la propria prole. Il mercante, l'eroe, il cittadino, l'uomo di governo, ciascuno continuerà con rinnovato fervore la propria opera. Affrettatevi, accorrete dalla passeggiata, dal corso, sia che foste diretti da un amico, da una cugina o a un brillante negozio, affrettatevi da dovunque vi troviate. Il lussuoso studio del pittore, prospettiva numero tale, è tutto tappezzato di ritratti del suo pennello, che è degno di Van Dyck e di Tiziano. E non sai che ammirar prima se la fedeltà e la rassomiglianza agli originali, ovvero la straordinaria vivacità e freschezza della pennellata. Gloria a voi, pittore! Voi avete estratto il biglietto vincente della lotteria! Evviva Andrea Petrovic! L'articolista, come si vede, amava le familiarità. Coprite di gloria voi stesso e noi. Noi sappiamo apprezzarvi la generale affluenza e insieme il denaro, sebbene alcuni dei nostri colleghi giornalisti si sollevino contro di esso, saranno la vostra ricompensa. Con segreta gioia lesse il pittore questo annuncio. Il suo viso splendeva. Di lui si occupava la stampa. Questa era per lui una novità. Rilesse parecchie volte quelle righe. Il paragone con Van Dyck e Tiziano lo lusingava forte. La frase «Evviva Andrea Petrovich» anche gli piaceva molto. La stampa lo chiamava col nome e col patronimico, familiarmente, onore che gli era stato finora del tutto sconosciuto. Egli cominciò ad agitarsi per la camera, ad arruffarsi i capelli. Ora si sedeva in una poltrona, ora ne balzava e si buttava su un divano, immaginando ogni po' come avrebbe ricevuto i visitatori e le visitatrici. S'accostava a una tela e vi faceva contro col pennello un acconcio gesto, cercando di atteggiare leggiadramente la mano. L'indomani udì suonare il campanello alla porta. Si precipitò ad aprire. Entrò una dama accompagnata da un lacchè col cappotto foderato di pelliccia e insieme con la dama una fanciulla diciottenne, sua figlia. «Siete voi, Monsieur Jatkov?» disse la dama. Il pittore s'inchinò. «Di voi scrivono tanto, i vostri ritratti si dice sono la perfezione stessa». Ciò detto, la dama s'aggiustò agli occhi l'occhialino e corse rapida ad esaminare le pareti, che erano nude. «E dove sono i vostri ritratti?» «Li hanno portati via», disse il pittore confondendosi alquanto. «Mi sono da poco trasferito in questo appartamento, così che sono ancora per via, non sono ancora arrivati». «In Italia ci siete stato?» chiese la dama e volse su di lui l'occhialino non trovando nient'altro su cui appuntarlo. «No, non ci sono stato ma volevo andarci. Già per il momento ho rimandato. Ecco delle poltrone, dovete essere stanche. Grazie, sono stata tanto seduta in carrozza, ma eccola, finalmente una vostra opera», continuò la dama mettendosi a correre verso la parete di fronte e puntando l'occhialino sui bozzetti, gli studi di prospettiva e i ritratti appoggiati lì in terra. «C'est charmant, Lise! Lise, venez ici! Un interno nel gusto di Tenier, vedi? Disordine, disordine, una tavola e sopra un busto, una mano, una tavolozza, guarda la polvere! Guarda com'è dipinta la polvere! C'est charmant! E guarda su quell'altra tela una donna che si lava la faccia! Quelle jolie figure! Oh, un contadinotto! Lise! Lise, un contadinotto in camicia rossa, guarda! Un contadinotto, così che voi non fate soltanto ritratti! Oh, son bagatelle, così per divertimento, bozzetti!» «Dite, qual è il vostro parere sugli odierni ritrattisti? È vero che oggi non ce n'è uno solo paragonabile a Tiziano? Manca quella forza del colore, quella... Peccato che non sappia spiegarvelo in russo. La dama era una amatrice di pittura e aveva corso con l'occhialino tutti i musei d'Italia. Non di meno, monsieur... Non... Come dipinge? Che straordinario pennello! Io trovo che c'è persino più espressione nei suoi visi che in quelli di Tiziano. Non conoscete monsieur Noll?» «Chi è questo Noll?» chiese il pittore. «Monsieur Noll, che talento! Ha dipinto il suo ritratto quando lei aveva appena 12 anni. Bisogna che veniate a trovarci. E tu, Lise, mostragli il tuo album. Noi, sapete, siamo venute perché cominciate subito il suo ritratto». «Certo, sono pronto». E in un baleno il pittore accostò il cavalletto con una tela già pronta, prese la tavolozza, affissò il pallido visetto della fanciulla. A essere un conoscitore della natura umana, vi avrebbe letto fin dal primo momento un'infantile passione per il ballo, la noia per la lunghezza del tempo prima di pranzo e dopo pranzo, il desiderio d'andare alla passeggiata con un certo vestito, la traccia pesante di un'impartecipe pratica di diverse arti ispirata dalla madre per elevazione dell'anima e dei sensi. Il pittore, invece, non vide in quella gentile personcina altro che una trasparenza della carne, come di porcellana, assai allettante per il pennello. Un leggero, attraente languore, un piccolo collo sottile e splendente e l'aristocratica esiguità della vita. Egli già si preparava a trionfare, a mostrare la leggerezza e lo splendore della sua pennellata, che s'era finora esercitata soltanto sui duri lineamenti di modelli grossolani, su severe anticaglie e sulle copie di qualche classico. Già egli si figurava come sarebbe risultato sulla tela quel delicato visino. «Sapete», disse la dama con un'espressione del volto quasi commovente, «vorrei, ora quel vestito, io dico la verità, non vorrei che nel ritratto avesse il vestito a cui siamo abituati, vorrei che fosse vestita con semplicità e sedesse all'ombra di fresche frasche, in vista di qualche prato e un gregge sullo sfondo o un boschetto, che insomma non paresse andare a qualche ballo o a una serata mondana. I nostri balli, ve lo dico in confidenza, uccidono l'anima e inaridiscono ciò che rimane dei nostri sentimenti. Semplicità, più semplicità dovrebbe essere. Ahimè, sui volti della madre e della figliuola era chiaramente scritto che essi avevano tanto menato le gambe nei balli da ridursi quasi di cera. Jatkov si mise all'opera, atteggiò il modello, rifletté un poco, diede di pennello per aria, mentalmente facendo il punto, strinse alquanto gli occhi, arretrò e contemplò il modello da lontano, e in capo a un'ora aveva finita la preparazione della tela. Soddisfatto, cominciò ormai il ritratto vero e proprio. Il lavoro le interessava, già aveva dimenticato che si trovava in presenza di dame dell'aristocrazia. Cominciava talvolta a far mostra di non so che maniere d'artista, come emettere ad alta voce suoni diversi, canticchiare a momenti, secondo appunto avviene a un artista immerso nel proprio lavoro. Senza cerimonie, con un semplice movimento del pennello, fece levare il capo all'originale, che da ultimo aveva preso ad agitarsi forte e mostrava grande stanchezza. «Basta per la prima seduta, basta», disse la dama. «Ancora un po'», pregò il pittore assorto nel lavoro. «No, è tempo, Lise, le tre», disse l'altra tirando fuori un piccolo orologio che le pendeva da una catena d'oro alla cintura e soggiunse «Ah, com'è tardi!» «Un minuto soltanto», insisté Jatkov col tono ingenuo e supplichevole di un bambino. Ma la dama non pareva affatto disposta per quella volta a mandargli buone le sue artistiche esigenze e promise in compenso di trattenersi più a lungo la prossima volta. «Fa rabbia però», pensò Jatkov. «Mi ero appena sgranchita la mano». E rammentò che nessuno lo interrompeva o lo fermava quando lavorava nel suo studio dell'isola Basilio. Nikita stava seduto in un posto senza smuoversi, gli si poteva fare il ritratto con tutti i propri comodi, anzi si addormentava nella posizione che gli era stata comandata. Scontento, Jatkov buttò il pennello e la tavolozza su una sedia e si fermò torvo davanti alla tela. Un complimento della dama lo riscosse dal suo torpore. Egli si precipitò alla porta ad accompagnarle. Sulla scala lo invitarono a frequentarle, ad andare a pranzo la seguente settimana, e il pittore ritornò in camera contento. L'aristocratica dama l'aveva completamente incantato. Fino allora aveva considerato simili creature come qualcosa di inaccessibile, venute al mondo solo per scarrozzarsela in lussuose vetture coi lacchei in livrea e un fiammante cocchiere e per gettare occhiate indifferenti ai pedoni arrancanti nei loro miseri cappotti. E a un tratto, adesso, una di tali creature era venuta nella sua stanza, e lui le faceva il ritratto ed era invitato a pranzo in una casa aristocratica. Pieno d'una grande soddisfazione e del tutto inebriato, si offrì per celebrare l'avvenimento un lauto pranzo, uno spettacolo serale e di nuovo scarrozzò per la città senza scopo alcuno. Durante tutti questi giorni il lavoro abituale non gli andava affatto a genio. Non faceva che aspettare il momento in cui doveva suonare il campanello e prepararcisi. Infine la dama tornò insieme con la sua palliduccia figliuola. Egli le fece sedere, accostò la tela già ormai con accortezze e maniere tutte mondane e prese a dipingere. La giornata di sole e la viva illuminazione l'aiutarono molto. Riconobbe nel suo delicato modello le linee che, carpite e consegnate alla tela, avrebbero potuto attribuire un alto pregio al ritratto. Riconobbe che si poteva fare opera originale soltanto a eseguire tutto con la medesima perfezione con cui gli si presentava ora in natura. Il suo cuore, anzi, tremò quando egli sentì che avrebbe espresso ciò che a tutti gli altri era sfuggito. Il lavoro lo occupava per intero. Egli si sprofondò tutto nella sua pittura, dimenticando ancora una volta l'aristocratica condizione dell'originale. Rattenendo il fiato, vedeva mano a mano comporsi sulla tela quei leggeri lineamenti e quel corpo quasi trasparente di fanciulla diciottenne. Ogni sfumatura aveva egli carpita, il leggero giallore del modello, l'azzurro appena percettibile delle occhiaie, e già si preparava a riprendere un minuscolo foruncolo spuntato su quella fronte, quando a un tratto udì su di sé la voce della madre. «Ah, perché questo? Non è necessario. E poi, ecco, in qualche punto si direbbe del giallo e queste altre si direbbero addirittura macchioline scure». Il pittore volle spiegare che quelle macchioline appunto e quel giallore giocavano bene, che appunto ad esse si dovevano i gradevoli e leggeri toni del viso, ma gli fu risposto che esse non avevano nulla a che vedere coi toni e non giocavano affatto e che questa era soltanto una sua illusione. «Ma permettetemi almeno di mettere un po' di giallo qui, soltanto in un punto», disse ingenuamente il pittore, ma neanche ciò gli fu permesso. Gli si dichiarò che Lisa era quel giorno sì un pochino indisposta, ma che non presentava abitualmente il menomo giallore e anzi il suo viso era d'una singolare freschezza di colorito. Melanconicamente il pittore prese a cancellare quanto il suo pennello aveva saputo creare sulla tela. Scomparvero così alcune linee quasi impercettibili e insieme a quelle in parte anche la rassomiglianza. Egli si mise a dare al ritratto quel colorito generico che si dà a memoria e muta anche i volti ritratti dalla natura in volti freddamente ideali, come quelli delle composizioni scolastiche. Ma la dama fu soddisfatta vedendo il noioso colore definitivamente bandito. Espresse soltanto la sua meraviglia che il lavoro andasse per le lunghe. Le avevano detto, aggiunse, che Jatkov faceva ritratti completi in due sedute. A questo il pittore non seppe che rispondere. Le dame si levarono e si prepararono ad andarsene. Egli depose il pennello, le accompagnò fino alla porta e restò a lungo immobile e torvo davanti al ritratto.